File 31, pagina 202. Dal lavoro punitivo ad Auschwitz al lavoro in fabbrica, in altri lager. La situazione delle italiane deportate a Birkenau cambia drasticamente dopo il trasferimento in altri campi di concentramento, dove vengono assegnate alle fabbriche con compiti più prettamente produttivi, quasi sempre finalizzati all'industria bellica e sottoposte a una rigida organizzazione di turni e di mansioni che rendono il lavoro meno caotico e la violenza meno arbitraria. Proprio perché Auschwitz rimarrà sempre nelle loro memorie come un trauma indelebile, a segnare l'apice della sofferenza patita, la notizia della partenza verso un altro lager viene accolta sempre con sollievo e con la speranza di trovare migliori condizioni di sopravvivenza, pur ignorando nei dettagli che cosa esattamente avrebbero trovato. Ecco come ha rivissuto quel momento Esther Ine Spinosio Colderini. Siamo arrivate a Chemnitz, lì ci hanno portate in fabbrica, perché siamo state fortunate, per dire la verità. La mia fortuna è stata di stare lì, se no non tornavo. Se rimanevo ad Auschwitz era difficile sopravvivere. Chi era 4-5 mesi là non sopravviveva. Là si lavorava in campagna, sotto la pioggia. In fabbrica era già differente, perché per esempio non pioveva, non c'era tanto freddo di inverno, anche per dormire. In fabbrica eravamo in due per letto, ma sono morti anche là. Tanti hanno preso la TBC, fossa comune e buonanotte. Sono più di 500 le donne di Auschwitz, scelte tra le più in forza e principalmente in età, i 20 e 30 anni, ad essere trasferite il 24 ottobre 1944 in Sassonia per inaugurare il nuovo campo di Chemnitz nel complesso di Flossenbürg, a qualche chilometro da Dresda. Chemnitz ospita la fabbrica Astrawerke AG, che dopo essere stata fondata per produrre calcolatrici dallo scoppio della guerra, ha riconvertito la sua produzione nell'ambito bellico, come molte aziende tedesche, iniziando a fabbricare componenti per aerei e mitragliatrici e ad avvalersi di operai e tecnici scelti tra i lavoratori coatti del Reich. I prigionieri di guerra e dei campi di concentramento di Flossenbürg, secondo i registri conservati negli archivi, le italiane di questo gruppo sono 138 o 139, forse qualcuna in più. L'incertezza è dovuta al fatto che circa la metà sono slovene o croate e non sempre vengono indicate come italiane. Nonostante la selezione accurata per trasferire donne abili da sfruttare in fabbrica, Darinka Maria Jancic, indicata come italiana, 19 anni, di professione sarta, viene dichiarata morta il giorno stesso in cui il gruppo di prigioniere è assegnato a Chemnitz. Probabilmente ha potuto nascondere il suo stato di sfinimento o di malattia avanzata al momento della selezione, oppure le è accaduto qualcosa di grave durante il trasporto. Oltre a Anna Appia, Esther Ine Spinosio e Speme Vadori, c'è anche una parrucchiera di Monfalcone, la 22enne Vilma Tominez Padovan, che era stata arrestata il 19 settembre 1944 durante una missione a Trieste perché militava nella Resistenza. Dopo essere stata imprigionata e torturata nel bunker di Piazza Oberdan, una delle sedi triestine del Servizio di Sicurezza e della Gestapo, Vilma viene deportata ad Auschwitz agli inizi di ottobre con un gruppo di 46 donne di Gorizia e di Trieste classificate come prigioniere politiche. La sua reclusione a Birkenau è breve, perché 3 settimane dopo l'arrivo Vilma è inserita nel trasporto per Flossenbürg-Chemnitz. In fabbrica ci hanno portate a lavorare. Eravamo a Chemnitz, messe a gruppi noi italiane, le slovene, le russe, le polacche, eccetera. Eravamo in diversi gruppi. A noi pareva di essere regine in questa fabbrica. Era una fabbrica abbastanza nuova, disposta su 4 piani, e i dormitori erano in ultimo piano. C'erano i termosifoni dentro, figurati. Il lavoro nella fabbrica, seppur molto duro, per i lunghi turni alla produzione, la scarsa alimentazione e le angherie subite, si rivela subito per le internate di gran lunga una condizione migliore di quella vissuta nel complesso di Auschwitz. Su questo punto, peraltro, i racconti delle sopravvissute italiane deportate dal litorale convergono con quelli delle operaie delle fabbriche lombarde, di cui abbiamo raccontato la storia nel capitolo a loro dedicato. Ne troviamo un esempio nelle testimonianze della triestina Bruna Carli Gustini, che ad Auschwitz viene trasferita nel complesso di Flossenbürg il 23 settembre 1944 con un gruppo di 300 donne. Arrestata a Monfalcone nel novembre 1943, Bruna viene deportata ad Auschwitz un mese più tardi, ha 23 anni ed è tra le prime donne non ebree che entrano in quel campo, ma è anche una delle poche classificate dopo il trasferimento al secondo campo, Chemnitz, come lavoratrice coatta, ZA. E dopo ci hanno fatto la selezione. Un giorno ci hanno chiamate fuori, tutte le più giovani, e ci hanno mandate a lavorare in una fabbrica di lampadine a Plauen, che si trova in Sassonia. E là, in questa fabbrica di lampadine, dove siamo arrivate, dovevamo lavorare dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera, 12 ore al giorno. Era la Osram, una fabbrica di lampadine tedesca. E allora capirà, lavorare era duro, 12 ore, e sempre tra i tedeschi. Dormivamo in fabbrica, ognuno aveva il suo letto a castello. Insomma, non si stava neanche tanto male, a differenza del campo, perché prima di tutto eravamo lontano da loro, dalle SS. Si mangiava meglio, perché c'era la minestra a mezzogiorno e la minestra alla sera, e c'era il tè col pane alla mattina. Si stava un po' meglio col pranzo, no? Però si doveva lavorare 12 ore al giorno, ma dopo a tutto ci si abitua, si fa quello che si può. Che le italiane deportate come politiche dal litorale adriatico fossero destinate, dopo un primo periodo di internamento a Birkenau per la quarantena, ad altri campi di concentramento più attrezzati con industrie belliche, è un'ipotesi che si rivela interessante se si confrontano i percorsi biografici di molte donne arrestate nelle province di Udine, Trieste, Gorizia e nell'attuale Slovenia. In quest'ottica, la destinazione di Auschwitz era funzionale solo per gestire poi lo smistamento dei prigionieri e delle prigioniere da assegnare al sistema concentrazionario secondo le necessità lavorative, ma non va dimenticato che questo racconto si concentra solo per i triangoli rossi sull'anno 1944. L'itinerario di deportazione di Vilma Tominez Padovan, ad esempio, è condiviso da Maria Calligari Franceschi, nativa di Zoppola, in provincia di Udine, da Barbara Ferluga, di Santa Barbara, una piccola frazione di Muggia, e da Olimpia Gellini, di Ronchi dei Legionari, la più giovane delle tre, giunte ad Auschwitz il 9 ottobre 1944, circa 2 settimane più tardi, fanno il loro ingresso nel lager di Chemnitz. Tra le più giovani del convoglio che da Birkenau si dirige verso Flossenbürg c'è Adele Bronzin, 16 anni appena compiuti. Adele viene arrestata a Duino, suo paese natale, assieme alla sorella Vera, maggiore di 4 anni. Una pattuglia di SS bussa alla porta di casa il 24 agosto 1944 con una lista di nominativi, portando via le sorelle con la madre Teresa Tomsic / Tomasini. Il padre Ernesto verrà deportato in un campo di lavoro forzato in Austria. Condotte al carcere del Coroneo a Trieste, le tre donne vengono sottoposte a duro interrogatorio perché sospettate di portare aiuti ai partigiani. Pochi giorni dopo sono inserite in un trasporto per Auschwitz. Forse viaggiano con 2 convogli diversi, almeno è quanto appare se si confrontano i numeri di immatricolazione di Vera e sua madre, che risultano attribuiti il 7 settembre. Per la giovanissima Adele, invece, è documentata la sua uscita dal Coroneo insieme alla cugina Giovanna Zoli, l'8 settembre, data che contrasta con il calendarium di Auschwitz, da cui risulta proprio per quello stesso giorno l'assegnazione di numeri di matricola che includono quelli tatuati alle 2 cugine. Qualcosa resta poco chiaro ed è probabile che ci siano informazioni ancora da verificare sul periodo esatto di deportazione, di arrivo ad Auschwitz e di immatricolazione nel campo di queste 4 donne, perché tra i numeri assegnati a Vera e alla mamma e quelli attribuiti alla sorella Adele e alla cugina c'è uno scarto di 100 numeri. Adele non incontrerà mai la sua famiglia a Birkenau e non rivedrà più la madre, che risulta morta il 1 aprile 1945, probabilmente a Ravensbrück, dove è trasferita in data ignota. Mentre Adele, come abbiamo detto, viene poi inserita nel trasporto diretto a Flossenbürg-Chemnitz, la sorella rimane nel complesso di Auschwitz fino a gennaio 1945, quando è evacuata con migliaia di donne verso Bergen-Belsen. Alla liberazione il suo nome risulta nell'elenco delle prigioniere sopravvissute ricoverate nell'ospedale del Lager, poi inserite in un trasporto diretto a un centro di raccolta per rifugiati, DP Camp, in Svezia. Nelle liste rinvenute, compilate dagli alleati, Vera viene sempre indicata come di nazionalità jugoslava. Lo stesso accade ad Adele, indicata come jugoslava nella lista delle prigioniere trasferite a Chemnitz e ad altre donne italiane. Un altro esempio del conflitto tra nazionalità e cittadinanza per coloro che appartenevano a territori di lingua e cultura slovena o croata, ma diventati italiani. Le politiche italiane nel Frauenlager di Birkenau, testimoni dello sterminio. Che sia stato per poche settimane o per alcuni mesi, queste deportate italiane contrassegnate col triangolo rosso hanno condiviso l'inferno del campo di concentramento di Birkenau con le loro connazionali ebree internate a poca distanza dal fumo dei crematori. Le sofferenze patite, che le hanno private della dignità di persone e della loro condizione femminile, hanno lasciato in loro un trauma profondo, condizione comune a tutte le deportate. Questo vale anche per gli uomini, ovviamente. Inoltre, per le centinaia di politiche che giunsero ad Auschwitz coi 4 trasporti di giugno, partiti da Trieste rispettivamente in data 1, 12, 21 e 28, il loro arrivo coincise con quello di migliaia di ebrei deportati dall'Ungheria, la cui maggioranza veniva immediatamente avviata ai crematori, come per le operaie delle fabbriche lombarde che erano state deportate qualche mese prima da Bergamo, anche le donne catturate nel litorale adriatico si trovano ad assistere a scene di terrificante violenza sugli ebrei, a partire dalla brutale separazione delle famiglie sulla rampa ferroviaria, che non dimenticheranno più. Anche nelle baracche e nelle squadre di lavoro le italiane condividono il destino delle prigioniere ebree e di altre nazionalità. Ma è sulle ebree che le sorveglianti del campo riversano la massima violenza, unita a un disprezzo assoluto, non esitando a picchiarle selvaggiamente per ogni minima infrazione o segno di debolezza. Una ferita alla mano causata dal lavoro, una malattia come la diarrea provocata dalla mancanza di igiene e dalla denutrizione. Inoltre le ebree, come gli ebrei, sono selezionate per il gas sempre in via prioritaria, ogni volta che devono essere liberati dei posti letto nelle baracche o nelle infermerie del campo. Non era possibile pertanto non accorgersi che anche quando le internate dormivano ammassate nella stessa cuccetta di legno, pativano lo stesso freddo e la stessa fame, o facevano parte dello stesso comando di lavoro. Auschwitz riservava sempre la sorte peggiore alle ebree e agli ebrei, perché per loro le SS non prevedevano la possibilità che sopravvivessero. Ondina Peteani, staffetta partigiana triestina, di cui parleremo più approfonditamente nel prossimo capitolo, non ci mette molto a capire che ad Auschwitz gli ebrei sono trattati con inaudita crudeltà, e anche coloro che vengono utilizzati come lavoratori forzati sono sottoposti a condizioni disumane che li rendono come automi in attesa di morire. Poco prima di noi era arrivato un convoglio di ebrei e abbiamo visto una cosa che ci ha raggelato. C'era un camion con vecchi inabili, immobilizzati. Li prendevano per le braccia e per le gambe e li buttavano sui camion. A vedere questa scena mi sembrava di assistere a un film e mi pareva di sognare. Dal numero sul vestito capì che erano ebrei italiani, anche se la loro età era indefinibile. Si capiva ancora che erano giovani e io, fingendo di raccattare il letame, mi avvicinai e chiesi, stando bassa, a quello che mi era più vicino se erano italiani e da quanto tempo erano là. Lui alzò la testa e guardò dalla mia parte, ma non me. Il suo sguardo andò oltre e non mi rispose. Dio, quella faccia era ormai in fase terminale. E dopo, quando ci allontanammo, mi voltai e vidi che li stavano bastonando e loro continuavano a muoversi come spinti da forza d'inerzia e non sentivano più neanche le bastonate. Anche a distanza di molti altri, dalla liberazione e dal rientro a casa, il trauma di aver visto le fiamme dei crematori che bruciavano giorno e notte, spargendo un odore che ammorbava l'aria, resta vivo e indelebile, come emerge dai ricordi dell'istriana Amalia Zacchigna, nativa di Umago, deportata a Birkenau 3 settimane circa dopo Ondina. Quando andavamo a lavorare in campagna, vedevamo tutto: il camino con le fiamme, che crepitavano anche di notte, il crematorio era in campo, alla fine del campo c'era il camino, non era lontano, no. Abbiamo visto una fila, che penso sia stata di ebrei, dove tutti avevano le gambe insanguinate, erano magri, andavano da soli, a piedi, dentro al crematorio. Noi siamo andati avanti a lavorare e loro sono andati dentro al crematorio. Cos'era di loro? Le fanno eco le parole di una giovane sarta slovena di 23 anni, Danica Cevnia, di Tomadio o Tomadio, arrestata nel febbraio 1944 perché collabora coi partigiani della zona, recapitando lettere, ma anche cucendo le stelle rosse sui berretti delle loro divise. Catturata nel febbraio 1944, viene deportata ad Auschwitz da Trieste il 29 marzo dello stesso anno. Siamo arrivate ad Auschwitz al mattino. Noi donne ariane siamo andate da una parte, mentre gli ebrei sono andati da un'altra. Negli altri vagoni tra gli ebrei c'erano anche parecchi morti. Li hanno subito buttati su un camion. Tra le ebree le giovani erano rimaste con noi. C'era una ragazza che era mezza ebrea e noi le dicevamo di farsi coraggio e di non abbattersi. E lei diceva, sì sì, diceva. Dopo è diventata pazza e l'hanno uccisa. Noi avevamo la baracca a 20 metri dal crematorio. Noi vedevamo che entravano in fila, si sentiva la puzza delle ossa che bruciavano giorno e notte. Ogni giorno arrivavano treni e loro bruciavano la gente, solo i giovani si salvavano. Alla sera poi venivano nelle baracche e segnavano i numeri di quelle da eliminare. Una deportazione ancora poco conosciuta, un universo femminile silenzioso. Fra le politiche italiane deportate ad Auschwitz sono poche, tra le centinaia catturate nel litorale adriatico, ad aver scelto la scrittura come atto di memoria pubblica per rielaborare e trasmettere la loro drammatica esperienza. Le loro voci sono spesso rimaste a lungo confinate in ambito familiare o affidate alle interviste rilasciate a storici e ricercatori prevalentemente appartenenti allo stesso mondo regionale. In molti casi si è trattato di testimonianze rilasciate in età avanzata, quando i traumi di Auschwitz si erano inevitabilmente mescolati a quelli vissuti in altri campi e alle esperienze patite e raccontate da altri reduci. Non è raro, infatti, che i loro racconti, spesso influenzati e mediati dalle domande degli intervistatori, si sforzino di essere una testimonianza al contempo personale e collettiva, in cui narrare in sintesi che cosa è accaduto sia a loro che alle loro compagne di prigionia. Talvolta le testimonianze sono difficili da reperire perché pubblicate da piccoli editori con ambiti di distribuzione limitati, ma in molti casi la scelta più praticata è stato il silenzio pubblico, innanzitutto perché una buona maggioranza, esattamente come per le operaie scioperanti, condivideva un'estrazione contadina e una istruzione elementare che rendevano poco familiare la pratica della scrittura. Tuttavia non si è trattato di un silenzio totale, perché già nell'immediato dopoguerra le ex deportate jugoslave si sono organizzate in associazioni con le resistenti che non erano state deportate. In Slovenia il fronte antifascista delle donne ha continuato la sua attività di socializzazione e raccolta di documentazione, organizzando incontri, pubblicando una rivista, ma anche pubblicando negli anni 60 tre poderosi volumi di testimonianze di resistenti e di deportate, le slovene nella lotta di liberazione. Una straordinaria opera collettiva, concepita e realizzata tutta al femminile. Contemporaneamente sono state raccolte le testimonianze delle donne slovene italiane deportate ad Auschwitz e in altri campi. Infine, le pubblicazioni in serbo e croato dedicate alle esperienze delle reduci nei lager hanno spesso incluso anche le memorie di donne italiane. Purtroppo nessuna di queste pubblicazioni risulta ancora tradotta in italiano, e questo rende la ricostruzione delle biografie, per forza di cose, una lettura parziale. Quanto invece alle italiane e slovene rimaste a vivere sul territorio italiano della provincia di Trieste, prendere pubblicamente la parola su quanto avevano patito ad Auschwitz si è rivelato molto difficile, se non impossibile, dal momento che nel dopoguerra si sono trovate a convivere con coloro che li avevano denunciati e fatti arrestare, oltre al fatto che parlare sloveno rappresenterà un fattore discriminatorio anche negli anni a venire, a differenza delle compagne jugoslave, per queste sopravvissute che erano tornate ad abitare l'area triestina. Affrontare la rielaborazione del trauma del lager sarà prevalentemente un'esperienza vissuta spesso in una dolorosa solitudine. Eppure, la maggioranza di queste donne si è sforzata di convivere con gli incubi di Auschwitz e ha provato a ricostruirsi una vita con coraggio e dedizione. Ce ne offre una testimonianza Bruna Carli Gustini. Del campo di concentramento ci sono tante conseguenze, se non altro psicologiche, che restano sempre. Se lei arriva a fissarsi e a pensare sempre a quello, allora davvero diventa matto. Io invece non mi sono fissata. Io ho sempre cercato di distrarmi e di non pensare più. Ormai è passato quel periodo e basta, è chiuso, non voglio pensare più. Io quasi non ero più me stessa, capisce? Ho cercato di lasciare da parte quel lato della mia vita, di non ricordarlo, no? Come abbiamo già ricordato, non vanno taciute le difficoltà che le reduci hanno incontrato nella società italiana dell'immediato dopoguerra nel far accettare le proprie testimonianze. Un clima di indifferenza e silenzio ha impedito loro per anni di prendere la parola in pubblico, come ha ricordato Bianca Torre, deportata a 16 anni da Turiaco nella provincia di Gorizia. Per tanti anni dopo il campo nessuno ha voluto sapere più niente. All'inizio, subito dopo, qualcosa si parlava, ma dopo però, per tanto tempo, c'è stato il silenzio. Io ho aperto un negozietto di abbigliamento qui a Turiaco, al mio paese. Sono stata sempre qua, in silenzio. Oltre al fatto che ad essere ritenuti meritevoli di attenzione erano i racconti dei sopravvissuti uomini, soprattutto se partigiani oppositori, le donne con il triangolo rosso furono riaccolte in patria con un atteggiamento di vergogna e disapprovazione sociale per essere sfuggite al controllo familiare. Ne abbiamo già accennato, ripercorrendo le storie delle giovani operaie lombarde, e basterà ricordare che tutte le reduci patirono i peggiori pregiudizi sulla loro moralità, al punto da essere spinte a tacere in pubblico, spesso anche in presenza dei familiari o degli amici. Per tutte queste motivazioni, le esperienze traumatiche di queste italiane ad Auschwitz sono rimaste a lungo poco conosciute dalla società italiana, collocandosi ai margini della storiografia delle deportazioni degli italiani nei lager nazisti. Pagina 211.